Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Buongiorno e bentrovato a tutte le persone che ascoltano Transfeminonda e Quizionario. Oggi, sabato 13 maggio, una puntata davvero speciale perché Transfeminonda e Quizionario si uniscono in un unico programma. Questo perché vogliamo proprio rendere chiaro questo filo intersezionale che unisce la giornata del 6 maggio ad Ancona con quelle del 17 e 20 maggio contro l'omo, lesbo, bi, a, transodio. Ecco, il 6 maggio ad Ancona la manifestazione nazionale lanciata da non una di meno Transterritoriale Marche insieme a tutte le assemblee di non una di meno a livello nazionale per la difesa del diritto all'aborto libero, sicuro e gratuito per tutto. E all'inizio della concentrazione le persone presenti hanno dovuto rispondere ad una grave provocazione del movimento che si autodefinisce pro vita, i cui accoliti si sono presentati con i loro bombolotti, hanno tentato di aprire qualche striscione. La risposta è stata ferma e il piccolo gruppo ha dovuto lasciare la piazza, accompagnato da slogan come «Il corpo è mio, lo gestisco io, non lo Stato, nemmeno il vostro Dio», o «L'aborto non è colpa, non è reato, obiezione di coscienza, violenza dello Stato». In ogni intervento della manifestazione, come ascolterete anche nel corso di questa puntata, si è ribadito il diritto all'autodeterminazione e alla liberazione dal patriarcato e dai ruoli di genere imposti. Una manifestazione quindi in cui l'intersezionalità era evidente già dal manifesto di apertura. Per questo, come redazione di Transfeminonda, abbiamo pensato di farvi riascoltare una parte degli interventi che abbiamo raccolto e che hanno accompagnato appunto le varie azioni durante il corteo, facendo parlare le persone protagoniste di questi interventi. E abbiamo poi rilanciato con la presentazione della giornata del 17 maggio a Roma da parte appunto con l'intervento di Riccardo di Priot. Ricordiamo che Priot è l'acronimo di Pride Romano, Ribelle e Oltretutto. E poi appunto l'intervento di Babs di Stati Generali, che chiama invece alla manifestazione a Bologna del 20 maggio. Buon ascolto e speriamo appunto di di dare appunto un servizio di informazione, perché molto spesso quando si è in manifestazione poi non si riescono ad ascoltare davvero i vari interventi. Abbiamo quindi pensato che potesse essere importante ed utile raccoglierne una buona parte per farvelo riascoltare, farveli riascoltare qui oggi insieme appunto all'invito a partecipare alla giornata del 17 qui a Roma e del 20 maggio a Bologna. Buon ascolto. Thank you.
siguen protestando. Escupen para arriba, pero no nos contagiamos. Alta defensa, eso es chiquitaje. Mira lo pobre pibe, quedó mandando mensaje. Taraquite ahí millando, ¿qué pasó? Me levanto ya brillando, tengo mi persona al sol. Me llego a un beat muy friki, ya salgo en mi pizzi. Upsi, me sale algo piola, voy a quedar tipsy. Taraquite ahí millando, ¿qué pasó? Me levanto ya brillando, tengo mi persona al sol. Me salió un beat muy friki, ya salgo en mi pizzi. Upsi, me sale algo piola, voy a quedar tipsy. Salta la bronca, siguen protestando. Escupen para arriba, pero no nos contagiamos. Alta defensa, eso es chiquitaje. Mira lo pobre pibe, quedó mandando mensaje. Salta la bronca, siguen protestando. Escupen para arriba, pero no nos contagiamos. Alta defensa, eso es chiquitaje. Mira lo pobre pibe, quedó mandando mensaje.
Questo è l'intervento di apertura con il documento politico di Non di meno. Il 6 maggio siamo in piazza d'Ancona per affermare che la lotta per l'aborto libero, sicuro, gratuito per tutti è una lotta di liberazione e che parte della nostra battaglia transfemminista contro il patriarcato razzista di questo governo. Siamo scesi in piazza ad Ancona perché proprio nelle Marche è stato sperimentato il modello reazionario e patriarcale di gestione delle politiche familiste e pronatalità a cui stiamo assistendo ora. La stessa dichiarazione del ministro Lollobrigida di questi giorni, che afferma che è importante fare figli per non arrenderci alla sostituzione etnica, l'abbiamo già sentita in realtà dal consigliere regionale delle Marche Carlo Ciccioli nel 2021, quando dichiarava che bisognava sostenere la natalità autoctona per non essere sostituiti dall'arrivo di persone che provengono da altre storie, continenti, etnie, da altre vicende. Oggi il filo conduttore che lega la natalità all'aborto e le leggi migratorie in votazione nei prossimi giorni alla Camera dopo le morti a Cutro è ormai evidente. La vita delle persone bianche, innalzate sopra ogni altra vita, la narrazione della natalità per la patria, l'imposizione alle donne di fare figli per rimpolpare l'economia e ridare la bianchezza all'Occidente ormai invecchiato e claudicante. La bianca Italia che stabilisce che a casa nostra le regole le detta il padre e la madre accudisce, che acclama la famiglia naturale cristiana e la stessa che fa affogare, imprigiona ed espelle persone che ritiene inferiori. Questi rigurgiti fascisti risuonano dalle Marche a Roma con un unico obiettivo, quello di imporci la genitorialità come unico destino, come destino naturale, caricandola della funzione razzista per evitare la sostituzione etnica. La destra non è salita al governo improvvisamente il 26 settembre. Sono decenni che intreccia legami tra associazioni no choice e parti di imprenditoria, riuscendo ad aumentare la sua influenza nelle varie regioni italiane. L'ideologia della famiglia, l'enfasi della natalità, gli attacchi alla comunità LGBTQIA+ e ai migranti sono tutte strettamente legate. Mentre si valorizza la famiglia bianca, le persone migranti e razzializzate diventano il corpo estraneo da combattere e da governare in funzione del mercato del lavoro, come è evidente dal testo di legge Cutro, mentre si incentiva la famiglia tradizionale, ogni altra forma di relazione, sessualità e scelta riproduttiva viene attaccata, come è avvenuto contro il riconoscimento dei diritti del figlio delle coppie omogenitoriali, mentre si impone alle donne di incentivare l'economia producendo figli per la patria. Si ricorda loro che devono anche lavorare per risolvere il problema dell'immigrazione, come ha affermato recentemente Giorgia Meloni. Mentre il presidente, così come vuole essere chiamata, ci definisce una massa di lavoro inutilizzata, noi siamo quelle che più lavorano, sia dentro casa gratuitamente, sia fuori casa con i lavori più precari, con i salari più bassi, sempre più ricattabili, ancora più quando siamo persone migranti. Non possiamo più accettare queste contrapposizioni tra donne migranti, tra donne e persone LGBTQIA+, non possiamo più accettare che i nostri corpi siano strumentalizzati per la propaganda razzista patriarcale del governo basata sul nostro sfruttamento. Tutto questo si era già da tempo insinuato nelle regioni italiane guidate dalla destra, rimpolpando l'idea della famiglia tradizionale nell'ottica di legittimare e moltiplicare i no choice dentro gli ospedali, i consultori, le istituzioni, depotenziando ulteriormente il diritto all'aborto. E così oggi la natalità diviene il centro della narrazione delle politiche sociali e sul lavoro, con Confindustria che rinforza un'ideologia che fino a qualche decennio fa era di pochi addetti, con il ministro dell'economia e l'Istat che vedono un'Italia invecchiata con una spesa finanziaria e sociale che non sosterranno. Il documento di economia e finanza mette al centro della fiscalità il fattore familiare, rimarcando sostegni alla natalità e alle famiglie numerose, riproducendo esattamente il modello dell'agenda no choice, legandoci sempre più alla genitorialità come unica via di accesso al welfare, mentre viene abolito il reddito di cittadinanza e i salari vengono sempre più mangiati dall'inflazione. Pezzi di istituzioni e società trovano la quadratura perfetta per continuare a disciplinare e assoggettare la nostra libertà, a devastare e consumare suolo, terra, aria, disastri ambientali causati dall'essere umano che uccidono vite che già alimentano le migrazioni motivate dal cambiamento climatico. Soldi a pioggia per distruggere e devastare, mentre si restringono i diritti e ci condannano alla miseria. È un'idea di società respingente e mortifera che ci vuole schiave per produrre e riprodurre in un pianeta che ormai ha gli sgoccioli. La prospettiva di un mondo simile rappresenta di per sé una compromissione delle scelte, poiché forza l'anticipazione di vite future come condannate ad affrontare disastri ambientali e sociali frutto di decenni di neoliberismo della classe politica. Schierandoci contro letture univoche e generalizzanti delle esperienze che appiattiscono la complessità di ogni scelta, reclamiamo la validità dei nostri vissuti e dei nostri desideri. Respingiamo la retorica che dipinge l'aborto come un'esperienza intrinsecamente traumatica. Ci allontaniamo anche da posizioni che lasciano indietro decisioni sofferte, tarate su valutazioni oltre che personali, economiche, sociali e ambientali. Contro tutto questo portiamo avanti un processo costante di mobilitazione e opposizione. Abbiamo sostenuto la manifestazione del 28 aprile a Roma, sulla nostra pelle decidiamo noi, per ribadire che non vogliamo leggi discriminatorie. Attraverseremo la manifestazione del 20 maggio degli Stati Generali a Bologna. Il 6 maggio la marea transfemminista di Non Una di Meno si è ripresa alle strade di Ancona per urlare che sui nostri corpi decidiamo noi. Vogliamo essere liberi di abortire perché la genitorialità non è per noi né un obbligo né un destino, ma una libera scelta. Vogliamo un mondo senza confini in cui nessuno debba chiedere il permesso. Vogliamo vivere la nostra autodeterminazione, l'autodeterminazione su tutti i corpi. Vogliamo vivere la liberazione di tutti i corpi. Vogliamo una vita bella in cui poter respirare.
I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what about God? Why am I alive anyway? Yeah. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life, I got my freedom, I've got life, I've got life, and I'm gonna keep it, I've got life, and nobody's gonna take it away.
La manifestazione del 6 maggio ad Ancona è partita dal largo Fiera della Pesca e l'Assemblea Corpi e Terra ha proposto di cominciare la manifestazione con un'azione antispecista proprio davanti al mercato. Sono stati aperti due striscioni, uno con la scritta «Siamo tutti animali, ognuno con le proprie diversità» e l'altro con lo slogan «Liberi corpi in libera terra». Compagno di Corpi e Terra hanno letto durante questa striscionata questo intervento. Dal titolo «Il corpo è mio e lo gestisco io» non vale solo per il corpo mio. La liberazione di tutti i corpi e l'autodeterminazione, la lotta ecosistemica e di classe sono elementi fondanti della nostra rivoluzione. Una rivoluzione che trova radici comuni in un immaginario di relazioni ecosistemiche multispecie, fondate su altri modi di vivere, in grado di invertire la corsa sfrenata di questo sistema che si basa sulla distruzione, sfruttamento, prevaricazione di ogni vivente e di ogni habitat che lo ospita. Rifiutiamo e lottiamo per abbattere tutte le gerarchie, perché solo in loro assenza si potrà attuare una vera liberazione. Transfemminismo per noi significa eliminare tutti i privilegi, inclusi quelli di specie, e riconoscere quanto dalla parte dell'oppressore ci siamo noi, noi che apparteniamo alla specie dominante, all'animale umano, all'Homo sapiens che continua ad agire pensando di poter disporre di ogni altro corpo a suo piacere. Per questo diciamo il corpo è mio e lo gestisco io, non vale solo per il corpo mio. Si continuano a usare parole come risorse, sviluppo, parlando di foreste, oceani, venti, acque, mari, minerali, oli, montagne e pianura. Si continua a fare gerarchie dei corpi, decidendo chi può muoversi, chi deve essere schiavizzato, chi può schiavizzare, chi deve riprodursi, chi viene sacrificato per la scienza, per lo sport o per intrattenerci contro la sua volontà, chi viene utilizzato per la nostra alimentazione. La contestazione dello sfruttamento animale non può che essere parte fondante delle lotte antagoniste, perché l'attuale sistema di produzione si fonda sulla messa a valore di miliardi di corpi non umani usati per la produzione intensiva di merce da consumare. Siamo davanti alla fiera della pesca, si diceva in questo intervento, uno dei mercati del pesce più importanti d'Italia dopo quello di Milano. Un mercato che commercializza ben 1.800 tonnellate di pesce ogni anno, stima che viene sempre fatta su valutazioni di peso e non di numero, distraendo in tal modo la percezione pubblica circa il numero effettivo di animali uccisi. Il numero di pesci catturati dalla pesca mondiale ogni anno è nell'ordine dei trilioni. La pescicoltura uccide almeno altri 80 miliardi di pesci ogni anno. Anche più individui dei 70 miliardi di polli uccisi per il consumo umano. La pesca cosiddetta ricreativa, definizione orribile, si stima in catture annuali di centinaia di milioni. Anche il numero delle catture accidentali a causa della pesca è elevato e include invertebrati, pesci, uccelli marini, tartarughe e delfini, gettati poi via, spesso feriti, destinati a morire per rispettare le quote legali di pesca o perché non commercializzabili. Le reti da pesca perdute o abbandonate in acqua diventano trappole mortali per molte creature marine che restano intrappolate e muoiono dopo molto tempo di fame, di asfissia. Il mercato ci mostra solo il prodotto finale e o addirittura esalta la sofferenza che continua negli spasmi dei corpi. Pesce fresco. La soluzione non è la pescicoltura o la proclamata pesca sostenibile, ma l'abbandono dello sfruttamento degli animali acquatici, considerati oggi risorse al servizio dell'economia ittica. Il problema della pesca non è la diminuzione delle cosiddette risorse o la messa in pericolo delle specie, ma il non voler vedere e assumere la sofferenza e la morte causate a creature coscienti. Non abbiamo bisogno di mangiare pesce, di catturarli per svago, di usare i loro corpi come ornamenti, e la pesca non può essere considerata necessaria. I pesci resistono quotidianamente ai mostruosi sistemi di violenza che imponiamo loro. L'amo, le reti a strascico, a circuizione, a tramaglio, a traino, il palamito, gli esplosivi, le trappole, le tonnare, la caccia subacquea, per citare i metodi più comuni. Vere e proprie armi, strumenti specificamente progettati per imporre la violenza a creature che non intendono subirla. Ma i pesci, come scrive DJ Wadewell, creano mondi che non possiamo nemmeno capire, sfidano la nostra immaginazione inventando complesse strategie di difesa collettiva. Noi ci alleiamo a questa lotta di resistenza contro il potere e la dominazione messa in atto per poter disporre a spiacimento dei loro corpi. Come Assemblea Corpi e Terra, insieme ai tanti collettivi queer e antispecisti con cui lavoriamo, proprio di fronte al mercato del pesce di Ancona e proprio mentre si sta per partire per una manifestazione che ha affermato con rabbia e con forza il diritto alla giustizia riproduttiva, vogliamo qui, oggi, poter immaginare un nuovo mondo di relazioni multispecie per progetti comuni di convivenza pacifica, per l'autodeterminazione e la liberazione di ogni corpo. Perché non c'è liberazione se non ci liberiamo tutti. Il corpo è mio e lo gestisco io, non vale solo per il corpo mio. La seconda azione del corteo di Ancona è stata intorno alla statua della donna violata. Lo compagno di Non Una di Meno si sono preso sotto braccio e hanno circondato la statua con i loro pugni chiusi, mentre l'Aragosta, il nome d'arte di Lara Grillini, una cantante e cantautrice, cantava il suo brano musicale Sulla mia pelle. L'Aragosta collabora con diverse band con le quali si è esibita in molti locali ed eventi pubblici e ha sperimentato vari generi musicali come pop, jazz, soul. E nel 2022 esce il suo primo singolo con una videoclip che è anche disponibile su YouTube dal titolo Gian Maria Frank, e prodotto da Andrea May e pubblicato dall'etichetta Terzo Millennio Record di Milano. A breve, tra l'altro, uscirà il suo nuovo singolo E mi respira forte. Le sue canzoni partono sempre da esperienze personali che riflettono tematiche sociali e femministe. Quando queste tematiche sono meno evidenti nei testi, allora vengono appunto esplicitate attraverso i videoclip che realizza in collaborazione con Le Trote Production, che è un team tutto al femminile che ha a cuore gli stessi temi femministi. Ascoltiamo questo brano musicale, questa canzone che è stata cantata con molta forza dall'Aragosta mentre appunto si svolgeva questa azione del corteo intorno alla statua della donna violata.
Violenza sulla mia pelle, ho provato a dirlo nelle notti ma non sempre, mi chiedevano perché gridavo mentre cantavo, mentre sognavo. Hanno usato la violenza sulla mia pelle, nel silenzio più profondo tu non c'eri, tu te n'eri già andata per la paura dimenticata. Ho cercato nei ricordi e nei miei viaggi folli tutto il sangue che ho lasciato in quella notte in cui gridavo e nessuno ascoltava me. Nostalgia di quei sorrisi veri da bambina, coi colori di un'estate d'improvviso uccisa dalla colpa che hanno impresso su di me mentre giocavo, mentre speravo. Soffocata dai rumori della mia mente, ho temuto la mia ombra che sbagliava sempre per la colpa che hanno impresso su di me mentre cantavo, mentre sognavo. Sanguinata, tornavo a casa col cuore in gola, incatenata da te, incatenata da te, incatenata da te, perché ora respiro più dirmi niente perché
Ed ecco adesso l'intervento di Oisa Obasui, dottoressa in relazioni internazionali, si occupa di diritti umani e immigrazione per il progetto Open Migration della coalizione italiana Libertà e Diritto Civile. È anche autrice del libro Corpi Estranei. I suoi articoli sono apparsi su molte testate come The Vision Internazionale, Melting Pot Europa, dove ha trattato di razzismo, confini e immigrazione. Ascoltiamo l'intervento che ha fatto alla manifestazione del 6 maggio ad Ancona.
Interessante come il mio utero e quello di tante ragazze di altre origini possa suscitare tanto scalpore. A quanto pare chi ha origini straniere, il capro espiatorio perfetto, sarebbe una minaccia per quest'Italia, che deve essere bianca e cristiana, in un vecchio continente che si dimentica della sua storia, fatta di genocidi, dominio e schiavitù, segregando, conquistando, annichilendo interi paesi e civiltà in tutto il mondo. Paesi che ancora oggi ne devono affrontare le conseguenze devastanti. Una di queste conseguenze è il movimento di persone di certi paesi verso altri, certo, non senza difficoltà, non per semplice volontà, ma anche per necessità, per i disastri ambientali provocati dal cambiamento climatico, per le disuguaglianze economiche globali, per le guerre. Tentando la fuga nel Mediterraneo, poiché non esistono altre vie legali percorribili, respinte ai confini delle frontiere, portate nei CPR o nei centri di detenzione in Libia, grazie alla mano sporca di sangue dell'Italia, che continua a essere complice di torture e violenze. Con buona pace di chi si arrocca ancora sulla torre dell'etnonazionalismo, tocca però ribadire che il futuro è già qui. Tutte quelle persone nate o cresciute in Italia, che continuano a essere escluse e definite extracomunitarie in modo dispregiativo, fanno già parte di questa società, nonostante i governi italiani non abbiano mai voluto riconoscerle come tali. Tuttavia, la teoria del complotto di sostituzione etnica rimane la propaganda razzista per eccellenza che ha ispirato il suprematista bianco Luca Traini, che nel 2018 a Macerata ha tentato di fare strage di persone perché nere. Nel frattempo chi governa continua a incitare alla guerra tra poveri e povere, contrapponendo donne e migranti, scordandosi anche di chi incarna entrambe le categorie e quindi le donne migranti o di origine straniera. Meloni ha infatti detto che per la manodopera non servono migranti, ma più donne che lavorano. Questa contrapposizione dimostra tutta l'ipocrisia dell'Italia su due temi così importanti. Ricordiamo che benché gran parte dei lavoratori e delle lavoratrici migranti siano impiegati nei settori cosiddetti essenziali, dall'edilizia alla cura domestica, e che secondo i dati del rapporto IDOS 2022 contribuiscano all'economia del paese con un saldo positivo di 1,3 miliardi di euro, rimangono in condizioni di sfruttamento, schiavitù ed esclusione sociale sistemici, in nero e senza possibilità di potersi regolarizzare, invisibili senza documenti, a causa di leggi come la Bossi-Fini, in un contesto di segregazione occupazionale forzata. Inoltre, molte donne, a prescindere dalla provenienza, vivono in un sistema che continua a penalizzarle. Precarie, sottopagate o con famiglie a carico, schiacciate da disuguaglianze sistematiche nei salari, senza contare la retorica ormai stantia, vecchia, di dover comunque fare figli in un paese in declino socio-lavorativo. A prescindere dalla nostra provenienza, continuiamo a subire razzismo e sessismo, quelle che hanno uteri puri, che devono fare figli per la patria, trattate come corpi spersonalizzati, ancelle della nazione. Contrapposte a quelle che hanno uteri impuri, le donne straniere o di altre etnie, viste come minaccia per questo paese, fautrici della grande sostituzione etnica. Il tutto condito con antiabortisti locali che con i soldi delle regioni continuano a contrastare quello che dovrebbe essere un diritto inalienabile, ossia quello di scelta. Nelle Marche raggiungiamo l'80% di medici obiettori. Ci troviamo di fronte a una grave violazione di quello che dovrebbe essere garantito dalla legge 194. Per le donne straniere e prive di documenti, la situazione è ancora più drammatica. Se sono prive di residenza, l'accesso al welfare locale è quasi inesistente, annullando quindi ogni percorso di inclusione sociale e diritto alla salute. La libertà di tutte le persone migranti continua a essere minata da leggi razziste che impediscono a queste ultime di regolarizzarsi e autodeterminarsi. E ora si aggiunge il decreto Cutro, che limita l'accesso alla protezione speciale per chi fugge da persecuzioni e gravi discriminazioni nel proprio paese e che aumenterà le condizioni di irregolarità e sfruttamento lavorativo di tutte e tutti. Ci vogliono madri per forza, zitte e buone, pie cristiane, bianche, in nome della famiglia eteropatriarcale. Invece vogliamo politiche antirazziste e inclusive di accesso al welfare, all'aborto libero, sicuro e gratuito per tutte. Politiche di investimenti nella ricerca, nell'università, nella scuola, negli asili nido gratuiti. Vogliamo politiche volte a sanare le disuguaglianze sociali e di genere in ogni ambito. Vogliamo anche l'abolizione del memorandum Italia-Libia, della Bossi-Fini e di tutte quelle leggi razziste che schiacciano ogni giorno quelle stesse persone straniere definite essenziali ma discriminate ed escluse sistematicamente. Il sistema attuale è insostenibile e va semplicemente abbattuto. Per la libertà e l'autodeterminazione, la libertà di movimento di tutte le persone. Con amore e rabbia sempre, buona lotta a tutte.
E la Sacra Vulva è arrivata in Colteo, portata dallo compagno di Non Una di Meno Padova e accompagnata da questa preghiera.
Fuori la Chiesa dalle nostre mutande. Fuori la Chiesa dalle nostre mutande perché è la Chiesa la lobby più potente d'Italia e noi non accettiamo che alle violenze che questo sistema sanitario e sociale ci impone quando decidiamo di abortire si aggiungano le continue ingerenze del Vaticano e dell'ideologia cattolica sulle nostre scelte, sui nostri corpi e nei nostri spazi di vita. Fuori la Chiesa dalle nostre mutande perché con un governo apertamente fascista e in un clima politico e sociale che legittima la violenza contro le donne e le soggettività libere, spuntano proposte di legge per riconoscere la capacità giuridica del feto, spuntano giornate nazionali per celebrare il diritto alla vita, solo di alcuni, si votano leggi regionali per obbligare alla sepoltura dei prodotti abortivi in speciali sezioni dei cimiteri, al di là della volontà di chi ha abortito. Si firmano protocolli d'intesa tra aziende sanitarie e associazioni pro vita e associazioni antiabortiste. Fuori la Chiesa dalle nostre mutande perché non accettiamo che negli ospedali e consultori si faccia propaganda antiabortista. Esiste una logica aziendalistica e ricattatoria che detta regole e buone maniere nella sanità tanto pubblica quanto privata. È così che l'obiezione di coscienza diventa una prassi a cui è difficile sottrarsi quando il primario obiettore o l'azienda ospedaliera interamente obiettrice. Quanto potere ha un'istituzione come la Chiesa Cattolica in un paese ormai secolarizzato?
Fuori la Chiesa dalle nostre mutande perché non vogliamo che un'organizzazione religiosa riceva finanziamenti pubblici, finanziamenti che permettono di stipendiare associazioni che portano avanti discorsi d'odio, negli ospedali e nei consultori come nelle scuole, che con quei soldi stampano e diffondono volantini per convincere le donne a non abortire, che con quei soldi si permettono di raccogliere prodotti abortivi da seppellire nei cimiteri dei feti. Fuori la Chiesa dalle nostre mutande perché la formazione medica non può essere oscurantista. Non è certamente un caso che il Vaticano investa così tanto nella formazione medica e nello sviluppo di strutture sanitarie private di avanguardia, attraverso cui possono formarsi squadroni di medici obiettori che ingrosseranno il contingente antiabortista nella sanità pubblica. Fuori la Chiesa dalle nostre mutande e dalle nostre città. Fuori la cartellonistica pro vita dalle strade in cui camminiamo e fuori dalle amministrazioni cittadine chi concede spazio di agibilità fisico e simbolico a chi ci chiama assassine.
E qui ci sta veramente bene il brano musicale che poi più che un brano musicale è una vera e propria performance. E il violador eres tu. E la colpa non è mia né dove stavo né come vestivo, lo stupratore sei tu, dice il testo di questa canzone che è diventato ormai tradotto e adottato, è diventato ormai l'inno dei movimenti femministi di tutto il mondo. In effetti il titolo di questo brano performance è Un violatore in tuo cammino, uno stupratore sul tuo cammino, ed è stato scritto dalla Tesis. La Tesis è un gruppo di teatro femminista che ha sede a Valparaíso, una città portuale che si trova in Cile, e la performance che l'accompagna è diventata immediatamente virale e si è diffuso in tutto il resto del mondo. Il brano è stato tradotto, scritto, riscritto. E non era nata come una canzone di protesta, ci dice Paola Cometa parlando a nome del gruppo. Sono stati i movimenti che l'hanno fatta propria a trasformarla in qualcosa di più. Del gruppo fanno parte anche Sibilla Sotomayor, Daphne Valdés e Lea Cáceres. E in effetti Un violatore in tuo cammino si basa sul lavoro della teorica argentina Rita Segato, che sostiene che la violenza sessuale sia un problema politico, non morale. Il testo infatti spiega come le istituzioni, dalla polizia alla magistratura, alle strutture del potere politico, sostengano le violazioni sistematiche dei diritti e impongano violentemente ruoli e gerarchie patriarcali. Lo stupratore sei tu, dice la canzone, sono gli sbirri, i giudici, lo Stato, il presidente.
Giustificato il suo sistema, il patriarcato punta il dito e ci giudica impunito. Il nostro castigo è la violenza che ora vivo. Femminicidio, impunità per l'assassino.
Nella presentazione, il carattere intersezionale di questa manifestazione si è espresso in moltissime forme, dal appunto intervento, azione antispecista all'inizio e anche con la forte presenza di Porca Ontas. E per presentarla, per darle voce, quale migliore brano musicale che Immaterial di Sophie.
Porca Ontas e sono un'attivista, performer, drag queer, transfemminista del nodo veneziano, di non una di meno, e faccio parte di varie collettive e realtà transfemministe froce come Stati Generali e Conigli Bianchi. Il 6 maggio ad Ancona anch'io sono scesa assieme a fianco di delle compagne di non una di meno per la manifestazione interruzione volontaria di patriarcato ad Ancona, e oltre a portare il mio corpo politico, la mia realtà, ho portato anche appunto due performance che riportavano e portavano e diffondevano due messaggi ben precisi. La prima performance parla di Chloe Bianco, del suicidio di stato di Chloe Bianco, la professoressa transgender che si è suicidata a giugno dell'anno scorso, e ho diviso in due parti la prima performance. Nella prima parte volevo proprio far parlare Chloe, ed è per questo che ho voluto proprio far arrivare la voce di Chloe a tutto tramite le sue parole. Ho registrato leggendo parte del blog e del diario che lei aveva scritto, utilizzando le sue parole, perché appunto ho voluto proprio dare spazio e potenza, amplificando in qualche modo, facendo da megafono con la voce di Chloe, che forse non è stata ascoltata abbastanza, e quindi è stata questa la scelta di riportare proprio le sue parole. Alla fine delle parole di Chloe entra la seconda parte della performance, che prendeva appunto parte la canzone di Loredana Bertè, Ho smesso di tacere, che parla dell'accettazione di noi stessi e dell'appunto non sottostare più a nessun tipo di sguardo, di giudizio, di niente delle altre persone che ci recano spesso. E quindi ho scelto questa canzone perché appunto era una canzone anche di rabbia, una canzone anche però di orgoglio, perché comunque appunto dice che poi ha ripreso a camminare sotto il sole, e per me questo è fondamentale, perché è quello che un po' sono anch'io, no? In qualche modo, che nonostante tutto, comunque noi, io, tutto, non ci vergogniamo di niente e non dobbiamo vergognarci di nulla, anzi continuiamo ed è finito il tempo dove non dicevamo più niente, o forse non c'era anche mai stato, e quindi ora vogliamo prenderci tutto e vogliamo farci ascoltare. E quindi ho voluto appunto portare questa canzone che diceva proprio questo. Il secondo pezzo invece è una canzone divisa in tre parti. Diciamo che è molto molto, molto personale, ma nello stesso tempo, vabbè, lo sappiamo, personale e politico, quindi nello stesso tempo volevo portare un po' il vissuto di tutto. E la seconda canzone era divisa in tre parti, dove la prima parte era una canzone, era una parte più introspettiva, più intima, quindi che si chiama Warrior di Demi Lovato, che appunto vuol dire guerriera, combattente, che è quello che tutto noi siamo in qualche modo, perché lottiamo tutti i giorni per affermarci e per i nostri diritti. E quindi c'è tutta la parte più intima, più personale, anche un po' di iniziale sconfitta a volte, no? Che non ci sentiamo mai abbastanza, che ci sentiamo di non valere, quando invece, cazzo, già la nostra esistenza è forte ed è tantissimo. E quindi c'è tutta questa parte qua dove dice appunto che ormai sono cresciuta, non sono più una bambina, sono, capito, una combattente, e non mi interessa del giudizio degli altri. E poi la seconda parte del pezzo, della performance, è un intervento politico che ho registrato io, dove riporto episodi di omo, lesbobia, transfobia che accadono in tutto il mondo, proprio per anche portare questo messaggio di intersezionalità, di orizzontalità, che non è soltanto il nostro piccolo che ci riguarda, ma ci riguarda tutto, ci riguarda quello che è successo ad Ariana Gay, che è appunto questa ragazza transgender che è stata uccisa in Inghilterra, ci riguarda quello che succede in Tennessee, dove noi drag queen non possiamo performare pubblicamente, almeno è questo che vogliono fare con le leggi anti-gay. Ci riguarda tutto, come per arrivare poi appunto all'Italia, quello che sta accadendo in questo, sotto questo governo neofascista. E quindi ho portato, per ricordare tutte le cose, tutti gli attacchi che noi persone, soggettività, non conformi, identità, eccetera, stiamo subendo. E poi arriva la terza parte, che è la terza parte gioiosa, perché per ricordare che noi froce siamo tutte e tutto orgoglioso di ciò che siamo, e emaniamo appunto felicità, allegria, ed è quello che è, perché noi siamo appunto rabbia e amore, come ci insegnano e mi hanno insegnato le compagno di Nona di Meno, ed è quello che volevo portare, che dalla parte più intima, più malinconica in qualche modo, però c'è sempre quella parte gioiosa, quella parte meravigliosa, che è quello che noi siamo, ed è quella grande potenza. Ed è per quello che poi, finito l'intervento politico, dico adesso noi faremo rumore con furore, e parte furore di Paola e Chiara per spezzare il momento più intimo e più politico in un momento più gioioso, più allegro, anche per andare contro quella retorica, no? Che spesso ci affibbiano, o a volte noi stessi siamo vittime, no? Poverino, però la mia vita è così, cioè io sono discriminato, eccetera. No, cazzo, noi combattiamo, noi lottiamo e noi siamo gioiose, proprio come ci insegna anche il primo, no? Il primo Pride, che è stata una rivolta, ma una rivolta di corpi meravigliose, ed è quello che siamo, ed è quello che saremo sempre. Ed è questo che ho voluto portare come mio contributo, e infatti voglio ancora ringraziare Lu Compagno di Nona di Meno, e specialmente Nona di Meno Marche, che ci ha dato, che mi ha dato appunto questa grande, grande possibilità. Poi di stare in testa in corteo, stare con tutto, cioè bellissimo. E questo è quello che ha voluto fare Porcauntas.
forse si parla a una cena o in panetteria. Poi ognuno ritorna alle proprie faccende. Io non ho mai lasciato le mie. Li vedo tutti con altri occhi. Li vedo gli occhi che guardano me. Sono una di quelle che qualcuno le guarda come avessimo dentro qualche tipo di colpa. Ma ho smesso di tacere.
Tutti e tutto. Sono Carla dell'Assemblea di Luna di Meno Reggio Emilia e vi propongo questo testo che ha accompagnato sabato scorso durante la manifestazione per l'aborto libero, sicuro e gratuito di Ancona, la performance delle pillolone, l'abbiamo definita. Questo testo è tratto dal Manifesto per la Salute Sessuale e Riproduttiva, che è una elaborazione collettiva di Nuna di Meno, appunto, preparata per la manifestazione del 6, e tratta di tutto il tema, oltre che dell'aborto, della salute sessuale e riproduttiva. L'aborto che vogliamo è su misura per noi. Libero, sicuro, gratuito, garantito in tutta Italia, nessuna regione e o persona esclusa, in base alle proprie esigenze di vita e non alla vostra morale. Abortire deve essere un'esperienza di facile accesso e non traumatizzante, a prescindere da età, luogo di residenza, motivazione, orario di lavoro, condizione socio-familiare, abilità, colore della pelle, identità di genere o transgenere e orientamento sessuale. Vogliamo poter essere noi a scegliere come sentirci emotivamente, senza alcuna violenza medica che ci impone necessariamente uno stato d'animo. Vogliamo un nuovo paradigma per l'aborto costruito a nostra misura. Vogliamo poter scegliere se abortire in ospedale, in consultorio oppure in casa con amiche, da sole o col partner, in sicurezza tramite la telemedicina, senza nessuna corsa a ostacoli per ottenere la documentazione adeguata. Ciò è possibile attraverso l'abolizione dei 7 giorni di ripensamento nei certificati IVG, l'obbligo per ogni medico di medicina generale e farmacista di fornire il certificato IVG su richiesta dopo 2 test di gravidanza positivi senza alcuna necessità di ulteriore accertamento. Il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza garantito in ogni ospedale e consultorio pubblico del Paese tramite l'abolizione dell'obiezione di coscienza per il personale medico-sanitario e la costruzione di liste pubbliche con nomi del personale obiettore nella fase di transizione verso l'abolizione. La definizione dell'aborto farmacologico come principale modalità con cui vengono praticate le IVG, con un aumento della finestra temporale in cui è possibile la somministrazione della RU486 fino a 10 settimane e senza ricovero in tutta Italia, in linea con quanto accade in altri paesi europei. La garanzia di accesso all'aborto farmacologico tramite telemedicina a ogni persona che preferisca non abortire in un luogo sanitario, con supporto medico obbligatorio e disponibile, qualunque sia il luogo scelto e la motivazione, e un servizio di accompagnamento pre-aborto che fornisca adeguate informazioni su come funziona, su ogni casistica e necessità. L'accesso incondizionato all'aborto chirurgico in ogni ospedale pubblico, compatibilmente con la salute della persona gestante, senza alcun limite di settimane con l'utilizzo della sola anestesia locale, se non richiesto diversamente dalla persona. L'abolizione della pratica del raschiamento, se non strettamente necessaria per ragioni di salute. Vogliamo che il criterio di riflessione sul massimo di settimane per ogni IVG sia la volontà e la salute della persona in questione, non il dibattito bioetico teorico su quando inizia la vita. La possibilità di accesso all'IVG anche senza tessera STP o TEAM, con rilascio contestuale della stessa in ogni regione al momento della richiesta di IVG. Ciò consente maggiore accessibilità all'aborto per donne, persone trans, plus e intersex con background migratorio, poiché, sebbene l'IVG sia già una procedura slegata dalla cittadinanza, le barriere linguistiche e burocratiche creano spesso una lotta contro il tempo ancora più spietata. La possibilità di IVG gratuita anche per chi ha visto turistico, nel rispetto delle scelte delle tante persone gestanti che intendono restare in Italia o che provengono da paesi in cui non è garantito il diritto all'aborto. L'introduzione della mediazione culturale come figura obbligatoria in ogni consultorio, ospedale e struttura che somministra IVG. La costruzione di campagne informative sull'accesso all'aborto e di kit multilingua costruiti in base alle diverse culture che spieghino le modalità con cui si può abortire, sottolineando i propri diritti e cosa fare se non sono rispettati. La costruzione di un osservatorio nazionale sulle esperienze di IVG a cui ogni persona che ha abortito può presentare facilmente reclami in caso di esperienza negativa e traumatizzante. L'apertura, la riapertura e il potenziamento di consultori laici e non confessionali, uno in ogni città e, per i paesi più grandi, uno ogni 10.000 abitanti, aperti 12 ore per 6 giorni a settimana, gratuiti e universali, con cogestione, monitoraggio e protagonismo nell'organizzazione delle attività da parte di chi li attraversa, tramite la presenza di assemblee delle donne e delle libere soggettività in ogni consultorio.
Allora, questo, come diceva appunto Carla Maria Ruffini di Reggio Emilia, è un brano tratto dal manifesto per la salute sessuale e riproduttiva di Non Una di Meno, che potete trovare nel sito appunto di Non Una di Meno. Vi ricordiamo nonunadimeno.wordpress.com. È stato pubblicato il 2 marzo del 2023.
Sono Marina Toschi, sono una ginecologa che ha lavorato a lungo qui nelle Marche insieme ad AIED. Vengo a nome della rete Umbra per l'autodeterminazione. Siamo felici, sono felice di vedere questa piazza meravigliosa che credo ancora non abbia mai visto e non facilmente rivedrà, così ricca, così piena, così allegra, così forte. Sono davvero contenta e mi fa ripensare a quando noi in Umbria siamo riuscite a mettere in piazza migliaia di persone, sempre su un argomento simile, quando la nostra cara governatrice leghista è tornata indietro rispetto al diritto a fare l'aborto in day hospital, negli ospedali. Ha scatenato un'immensa marea che è riuscita anche a obbligare l'allora ministro Speranza a fare dei cambiamenti, ad emettere le linee di indirizzo. Quindi penso che anche qui sentiranno la forza, malgrado abbiano cercato di ignorarci e di non vedere la forza che c'è dietro queste ragazze, questi ragazzi, queste persone di tutti i generi, di tutti i tipi che vogliono far sentire la loro voce contro un ritorno indietro rispetto ai diritti sessuali e riproduttivi che vogliamo invece far vincere. E mi sembra giustissimo che si possa essere capaci di contrastare questa marea montante invece di asportazione di diritti, come è successo ad Ancona, dove hanno chiuso l'unico punto che faceva le interruzioni a volontà di gravidanza. Concludo dicendo che è molto importante avere delle capacità di contrastare questo impedire le nostre scelte. Per cui, come rete ProChoice, come Vita di Donna, come compagne ginecologhe di vari punti d'Italia, siamo in grado di dare aiuto a chi ha bisogno di una certificazione, anche urgente, che quindi salta i 7 giorni di attesa prima dell'intervento, per avere una risposta da parte delle donne in qualunque punto d'Italia. Quindi, se volete, potete scrivere sul numero che trovate su Vita di Donna, Onlus, su Facebook, online, e saremo in grado di rispondere e di fornirvi una certificazione in tempi piuttosto brevi. Un abbraccio, un saluto e forza perché non ci acciaccheranno.
E alla manifestazione di Non Una di Meno per l'aborto libero, sicuro, gratuito per tutte, arriva anche il saluto della rete femminista transfrontalizza attraverso questo intervento che vi leggo. Dall'assemblea della rete femminista transfrontalizza salutiamo con la forza della nostra indignazione la lotta del movimento Non Una di Meno Italia, che si è dovuto mobilitare per riaffermare il diritto fondamentale delle donne, delle persone trans, non binarie ed intersex, all'autodeterminazione sul proprio corpo e alla giustizia riproduttiva. Questo diritto è messo costantemente sotto accusa dalla destra, dal patriarcato dominanti a livello globale, con pene giudiziarie e in anni di reclusione in molti paesi del mondo. In Europa, come abbiamo costantemente denunciato, l'aborto è ancora illegale in Andorra, a Malta e nel Liechtenstein. L'aborto è considerato un crimine anche in Africa, in Madagascar, in Congo, in Egitto, in Mauritania, in Senegal, in Sierra Leone e in Gabon. Nell'Abya Yala, erroneamente chiamata America Latina, è ancora illegale in Haiti, in Honduras, in Giamaica e nel Salvador. In altri paesi l'aborto è legale solamente in caso di pericolo di vita per la persona gestante. Questo è il caso della Costa d'Avorio, della Libia, dell'Uganda, del Sud Sudan, dell'Iraq, del Libano, della Siria, dell'Afghanistan, dello Yemen, del Bangladesh, del Myanmar, del Sri Lanka, del Guatemala, Paraguay e Venezuela. In Brasile e in Eritrea, solamente se la vita della madre è in pericolo oppure in caso di violenza o grave malformazione del feto. In Asia e in Corea del Sud è stata revocata la penalizzazione dell'aborto, ma ancora non esiste una legge che lo regolamenti e che lo riconosca quindi come diritto. In altri 51 paesi l'aborto è legale, ma soltanto per motivi di salute o di terapia. È il caso dell'Algeria, del Camerun, della Colombia, dell'Ecuador, del Ghana, di Israele, del Perù, del Kenya e del Marocco. Assistiamo anche ad un recesso dei diritti in paesi dove l'aborto era comunque permesso, tipo la Polonia e in molte regioni degli Stati Uniti. In molti paesi, anche laddove è un diritto garantito, nonostante tutte le difficoltà da affrontare per poter accedere all'IVG, vengono lasciate fuori le persone migranti, rifugiate o le persone sotto occupazione da altri paesi, lasciandole ai margini e negando loro questo diritto fondamentale. Celebriamo le vittorie del referendum in Irlanda e la lotta transfemminista in Argentina, che non solo ha affermato il diritto all'aborto per tutte le persone gestanti, mentre in molte leggi, compresa quella italiana, vengono citate espressamente solo le donne. In Italia l'aborto è normato da una legge sin dal 1978, ma l'accesso libero a questo diritto non è garantito per via dell'obiezione di coscienza del personale medico e paramedico, che troppo spesso e illegalmente è diventata obiezione di struttura. Si chiudono i consultori, non si garantisce la RU 486 in tutti i luoghi, non si pratica il teleaborto, non esiste alcun tipo di percorso formativo per l'accoglienza e l'accompagnamento di tutte le persone gestanti nei consultori e negli ospedali. Sosteniamo, dice la rete femminista transfronterizza, a partire dalle nostre geografie a livello globale, questa manifestazione per l'aborto libero, gratuito e sicuro per tutte, e ci uniamo alla lotta contro il patriarcato, che con la violenza che lo contraddistingue continua a stare al servizio di un sistema capitalista, razzista, omo, lesbo, bi, trans, odiante, che detta le norme affinché tutti i corpi vengano considerati al solo scopo riproduttivo. Con le nostre parole siamo qui oggi con voi, perché la nostra è lotta femminista transfronterizza, oltre i confini che vorrebbero imporci. L'interruzione volontaria di gestazione è e sarà legge in tutto il mondo e per tutti i corpi gestanti. Aborto libero, sicuro e gratuito, in ogni luogo e per tutto.
Oye, che pasa?
Mira la che m'ho montato, sì?
Ponle más pan al pico del pato que está hablando. Fuera del clan, el chico duro ahora está hablando. Check it up, pilla el ritmo y suelta el body. Que si se arranca mi ganga va a romperte el party. Tú, sacia no sana la ausencia, cúrame esta falta. Líbrame del pecado, avaro trago que me ensalza. Y ahora que sé muy bien, era una farsa. Están llegando con los tanques y yo tocando las palmas, ¿eh?
Ahora cansa, la vida que me achanta. Corremos falta, solo prendo la planta. Borrito y manta, lo siento más palanga. Te regalo un pedacito de mi alma. Que yo no quiero faltar, que yo me quiero apagar. Como una vela nomás, no dejaré de llorar. Ya vi una era pasar, que me da palo pensar. Que estoy cansada de dejarlo estar.
Criticismo, ver detalles donde todos ven lo mismo. En cautiverio se siente más el seísmo. Timo, me dieron creer que fallaría el tiro. Y vivo, brillo en mis ojos de felino.
Y si quiero ser, pues voy a hacerlo. Lenta como el culo, como J-Lo. Mírate al espejo con criterio. Creo que en un mundo malo con misterio. Me quiero tanto, odio poner frenos.
Bulerías con el pelo suelto por derecho, directo pa'l pecho al esternón. Me enciendo al juicio externo que no entiendo qué sé yo. Tengo muchos defectos pero este no. Ayo, pídenos perdón.
La que más le meten se han juntado, la cangri. Vaya con vete homie del 7 pa'l party. Mete triplete fuerte.
malo, no more shit. Me quedo con el mensaje del viaje, souvenir, rap for real. Menuda juntera que hay por aquí. Tengo ganas de comer, poco tiempo para hablar, pero siete mentes crudas dispuestas para rapear. Mírame que esto es la beat, vinimos para bailar. Como no nos vamos a volver locas con el boom bap.
Come dicevamo nella presentazione, il filo intersezionale unisce il 6 maggio al 17 al 20 maggio. Ascoltiamo adesso gli interventi di Riccardo, che ci presenta il 17 maggio prossimo a Roma, e il manifesto che convoca la manifestazione del 20 maggio a Bologna con Babs.
Per il 17 di maggio, giornata mondiale contro l'omo, lesbo, bi, transfobia, abbiamo organizzato come coordinamento Priot, assieme ad altre realtà romane, in particolar modo i collettivi studenteschi dell'Università di Roma 3, della Sapienza e il coordinamento TIDOV, una serie di iniziative auto-organizzate e dal basso che hanno preso il nome di Froce Ingovernabili. Le abbiamo organizzate perché pensiamo che sia giusto riappropriarci di questa giornata al di fuori di ogni retorica istituzionale, e che sia giusto proprio in questa giornata ricordare quanto l'omo, lesbo, bitransfobia e l'odio che questo atteggiamento determina ancora oggi ha un impatto devastante nelle vite di tutte, di tutti, di tutto noi. Ci diamo appuntamento pertanto il 17 mattina alle 11 presso Roma 3 per un incontro e per un'iniziativa promossa proprio dai collettivi studenteschi, e invece alle 5 del pomeriggio, sempre i collettivi studenteschi ma anche con Priot appunto e tutte le altre realtà che ho nominato precedentemente, l'appuntamento è nei pressi del MIUR a Viale Trastevere, in cui faremo sentire le nostre voci nel quartiere e appunto in prossimità di quel ministero governato da un ministro quale è Valditara. Tutto questo per noi è importante proprio come coordinamento queer, transfemminista che cerca di portare temi queer radicali in città come Priot. Tutto questo è importante anche per avvicinarci sempre di più alle date di giugno e al mese del Pride, rivendicando una mobilitazione che sia realmente intersezionale, realmente antirazzista, realmente anticapitalista, che rifiuti il rainbow washing, che rifiuti l'appropriazione da parte delle istituzioni e da parte delle aziende capitaliste delle nostre istanze, che troppo spesso vengono trasformate in banali prodotti di marketing. Per rivivere e per riappropriarci tutto questo, appunto, diamo appuntamento al 17 di maggio con le date che ho elencato, e poi soprattutto verso il 1 giugno, la data del Priot Pride, appuntamento alle ore 18 a Piazza dei Mirti a Centocelle, con tutta la nostra favolosità per dimostrare che un Pride alternativo è possibile e che appunto le nostre identità non sono nazionali e né sono trasformabili in prodotti da mettere a uso e consumo di un capitalismo che devasta la terra e i corpi.
Al grido "Le nostre vite valgono, unit contro la violenza di Stato", come realtà e single che attraversano o si sono avvicinate al percorso di stati generali, invitiamo tutte a scendere in piazza il 20 maggio a Bologna in occasione della mobilitazione nazionale contro i violenti attacchi di questo governo a lesbiche, trans, gay, persone B+ e a tutte le persone che non si conformano alle aspettative binarie di genere, al modello unico familista basato sulla coppia eterosessuale composta da un uomo e una donna e alla morale sessuale tradizionale. Il 17 maggio, nella giornata internazionale contro l'omo-lesbo-bitransfobia, saranno tante e diverse le iniziative nei territori, ma sentiamo il bisogno di un momento unitario per contrastare una violenza istituzionale che legittima e fomenta la violenza e l'oppressione che già subiamo nella vita di tutti i giorni. La nostra piazza, orgogliosa e resistente, in contrapposizione alla piazza dell'odio organizzata a Roma dai movimenti anti-scelta, sarà l'occasione per far sentire forte la nostra voce e rivendicare le istanze che come movimento LGBTQIA+ abbiamo elaborato nel corso di un anno e mezzo di assemblee convocate a seguito della bocciatura del DDL Zan. Sono rivendicazioni che riguardano l'autodeterminazione di genere, che necessita di una nuova legge che risponda realmente, al di là dei protocolli medici, ai bisogni e ai desideri delle persone trans e non binarie. Riguardano il diritto di famiglia, che necessita dell'approvazione del matrimonio egualitario, del riconoscimento di forme di affettività e relazione altre rispetto alla coppia, del riconoscimento alla nascita dei figli di tut, della possibilità per tut di adottare e di accedere alle tecniche di riproduzione assistita. Riguardano l'abitare, ormai diventato un lusso in moltissime città italiane e ancora di più per le persone discriminate per genere, orientamento sessuale, razzializzazione e abilità fisica e neurodivergenza. Riguardano l'educazione nelle scuole e università, il diritto a ricevere informazioni adeguate fin dagli anni della formazione sull'affettività, sulla sessualità, sull'identità di genere e sul consenso, liberi da bigottismo e derogati da soggetti formati e competenti. Riguardano i diritti sul lavoro, connessi alle nostre situazioni affettive, alla nostra condizione di discriminazione, ma anche alla nostra condizione di persone sfruttate che pretendono migliori condizioni contrattuali e salariali e sono la risposta più efficace alla violenza di Stato che subiamo da un governo fascista che nei nostri confronti ha una vera ossessione e che contro di noi agisce un'autentica persecuzione. Noi non siamo l'arma di distrazione di massa di questo governo, non siamo l'argomento utilizzato per nascondere l'evidente inadeguatezza di chi è alla guida del paese. Le nostre comunità non stanno inseguendo l'agenda politica del governo, è l'agenda politica del governo che sta inseguendo noi e non per caso. Da anni la nostra visibilità, i nostri diritti sono sotto attacco. Un attacco che non riguarda solo noi persone LGBTQIA+. Con lo spauracchio dell'ideologia gender, già da anni vengono cancellati progetti nelle scuole e nelle università. Viene limitato il diritto ad abortire, vengono ostracizzati i percorsi di affermazione di genere delle persone trans e non binarie e le figlie delle famiglie arcobaleno vengono private del diritto ad avere entrambi i genitori riconosciuti dallo Stato. Con la criminalizzazione delle persone migranti e l'invisibilizzazione delle persone razzializzate, entrambe le misure unite nella teoria del complotto della cosiddetta sostituzione etnica, un enorme numero di persone non può esercitare il proprio diritto di cittadinanza o è imprigionata in strutture di accoglienza che in realtà si sono rivelati sistemi semicarcerari spacciati per inserimento sociale ed è esposta alla violenza costante della società circostante, delle forze dell'ordine e delle istituzioni. Viene lasciata morire in mare. Lo stigma sulla comunità LGBTQIA+ e sulle persone razzializzate era già sotto gli occhi di tutti. L'avevamo già detto lo scorso autunno, lo ribadiamo, questo governo ci odia. La noncuranza che ha contraddistinto la maggior parte dei governi precedenti a questo, i giochetti parlamentari fatti sulla nostra pelle e sui nostri diritti hanno avuto come risultato quello di creare un clima favorevole a questo attacco frontale e diretto. Alla crisi del sistema economico si fa fronte ricorrendo a politiche securitarie, aumentando la precarietà, non garantendo la sicurezza sul lavoro, non fornendo adeguati supporti a chi è senza reddito, aumentando il tempo di lavoro e riducendo quello di vita e di cura, depotenziando il welfare che si basa sempre di più sul lavoro non retribuito delle donne. Questa è la realtà che si nasconde dietro la becera morale nazionalista propagandata da questo governo, che colpisce chi lavora, ma spacciando i propri provvedimenti come bonus emargina ancora di più i soggetti minorizzati, ci divide e ci spinge alla competizione invece che alla cooperazione. L'obiettivo di questo governo non è distrarci, ma dividerci. Per questo motivo ci siamo unite alle piazze delle famiglie Arcobaleno, alla mobilitazione del 28 aprile convocata dalle persone migranti, unite nel coordinamento antirazzista Non sulla nostra pelle, al 1 maggio delle realtà in lotta per il reddito, al corteo Interruzione volontaria di patriarcato del 6 maggio ad Ancona, organizzato da Non una di meno per difendere il diritto all'aborto, alle Street Rave Parade contro la repressione del tempo libero, e abbiamo dato tutta la nostra solidarietà contro la criminalizzazione dell'attivismo ambientalista. Per questo stesso motivo invitiamo chiunque a continuare questo percorso di costruzione di un'opposizione al governo plurale ma compatta e a partecipare con noi alla manifestazione nazionale del 20 maggio. Siamo noi la vita, siamo i movimenti ambientalisti che pretendono la cessazione immediata delle attività inquinanti, siamo i movimenti transfemministi ed LGBTQIA+, che tessono relazioni e rivendicano autodeterminazione, siamo i movimenti antirazzisti che abbattono le frontiere interne ed esterne agli stati, siamo le mobilitazioni sindacali che pretendono dignità economica, sicurezza sul lavoro e diritto a lavorare meno. Le nostre vite valgono o non verrebbero così ferocemente attaccate. È tempo di lottare per riprenderci quel valore. Ogni attacco a soggetti specifici per dividerci e frammentarci non ci troverà impreparate. Risponderemo con un'unica voce. È tempo di rivolta contro la violenza di Stato.